Grazie per la preghiera. Bentrovati tutti, sembra un piacere rivedervi. Ci siamo lasciati l'ultima volta che sono salito su questo pulpito, che vi ho raccontato un po' la mia esperienza, con la quale volevo lasciare il messaggio che il percorso che si fa col Signore spesso è costellato di sportellate, abbiamo visto, con le quali il Signore a volte ci riorienta per quello che è la sua volontà. Il titolo del messaggio che vi vorrei portare oggi è La crisi dell'uomo di Dio. In questi giorni, penso che chiunque di noi abbia una televisione in casa o comunque che legga i giornali, senta parlare praticamente di due sole notizie, che sono la guerra, la pandemia e la crisi che la guerra sta portando nel resto del mondo. Quindi stiamo osservando con i nostri occhi cosa significa una guerra, cosa comporta una guerra, non solo per chi combatte, ma per chi anche a distanza di migliaia di chilometri dai luoghi dove c'è gente che muore, avverte le conseguenze di quello che succede. Tutti noi fino a qualche mese fa pensavamo che la guerra fosse qualcosa da leggere nei libri di storia, qualcosa che forse guardiamo nei film, e in questo momento ci accorgiamo che la società ogni giorno si chiede cosa fare, come fare per risolvere al più presto questo conflitto. La domanda che però vorrei porci è piuttosto, per i credenti, chi vogliamo essere in un contesto come questo. Quando penso a questa guerra in Ucraina, e credo che questo pensiero possa essere abbastanza comune con chiunque, che sia credente o non lo sia, tendiamo probabilmente a prendere le difese del popolo ucraino. I motivi di questo prendere le difese forse sono di tre tipologie. Il primo motivo è che per natura si tende a prendere le parti della parte più debole. Prendiamo le difese del popolo ucraino anche perché non hanno cominciato loro questa guerra, almeno non in termini materiali. Il terzo motivo, e questo è un po' più vicino a noi credenti, è il fatto che abbiamo scoperto che il presidente ucraino è ebreo. E come cristiano credo che non possiamo non pensare che anche se non condividiamo la stessa fede nel Signore, in qualche modo comunque gli faccia parte del popolo eletto. Quindi mi sento comunque più vicino alla persona di Zelensky piuttosto che a Putin. In ogni caso abbiamo scoperto che questa guerra, questo conflitto, non vi parlerò della guerra oggi, è solo una premessa, è un conflitto asimmetrico. E essendo un conflitto asimmetrico, cioè ci sono grandi forze da una parte e piccole forze dall'altra, probabilmente il destino che ci possiamo aspettare è già segnato. Vittorio, se mi mandi la prima diapositiva. Come vediamo in questa diapositiva, vediamo un po' di numeri che ci fanno capire che praticamente il rapporto di forze è 10 a 1. Per ogni soldato ucraino ce ne sono almeno altri 10 dall'altra parte, per non parlare degli armamenti che sono praticamente illimitati per la Russia. Mandami la seconda diapositiva. Qui vediamo semplicemente quanti soldi ha speso l'Ucraina negli ultimi anni in armamenti e quanti ne ha spesi la Russia. Praticamente un paragone inesistente, 1,9 miliardi nel 2019 per l'Ucraina e 68 miliardi, quasi 69 miliardi per la Russia. Quindi anche da un punto di vista economico non c'è nessun paragone. Mandami l'altra diapositiva. Qui vediamo tutte le forze in campo, anche quelle degli alleati dell'Ucraina contro la Russia e i suoi alleati. Ancora l'ultima. Chi di voi ha mai giocato a Risico? sa bene come funziona. Si, il giocatore butta i dadi contro l'avversario che si difende con gli stessi dadi, quindi praticamente è la sorte che decide chi vince, quindi anche chi ha più armamenti sul campo di battaglia a volte si ritrova a aver perso contro l'avversario più debole. Cosa voglio dire con questo? Che il Signore comunque ci parla anche attraverso quello che succede nel nostro mondo. A me personalmente, pensando a questa asimmetria di forze, mi è venuto in mente un personaggio della scrittura che penso che tutti noi conosciamo molto bene. Alla luce di questi fatti, questo personaggio e i fatti di questo personaggio hanno assunto una luce un po' diversa, almeno per me. È proprio vero, fratelli e sorelle, che quando leggiamo la scrittura, quello che ci accade intorno assume una luce diversa. In Gesù Cristo, Lui ci ha detto e ci ha dato tutto attraverso la sua parola. Sta a noi poi lasciare che il messaggio diventi nuovo ogni volta che lo leggiamo. L'ultima premessa, quello che sto dicendo ovviamente non ha nessun intento politico, non voglio orientare i sentimenti di nessuno nei confronti di politici. La domanda che dicevo prima, quindi cosa vogliamo essere come credenti in situazioni di questo tipo, è una domanda che anche quando Gesù era sulla terra i giudei gli hanno posto e gli hanno detto. In Giovanni al capitolo 6, versetto 28, la domanda è stata: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E la risposta di Gesù è stata concreta e immediata. Gesù ha risposto che crediate in colui che Egli ha mandato. Semplice e lineare. Tornando al concetto che dicevo prima del prendere le difese del più debole, la figura biblica che mi è venuta in mente è quella del profeta Elia. Conoscete tutti il profeta Elia. Pensando a Elia, probabilmente il pensiero che viene in mente immediatamente è che Elia è il profeta per antonomasia. Elia è l'uomo di Dio. Elia è quello che è stato assunto in cielo su un carro di fuoco, senza passare per la morte. Elia è quello che ha operato grandi opere potenti nel nome di Dio. Sono tutte verità quello che ho appena detto. E perché mi viene in mente questo personaggio pensando a questo conflitto in Ucraina? Mi viene in mente questo personaggio pensando alle difficoltà che una guerra comporta, pensando ai momenti di crisi che un uomo può attraversare sotto la minaccia della persecuzione, penso alle condizioni interiori in cui ci si sente in certi momenti della vita, nell'isolamento, nell'abbandono e nel sentirsi lontano dal resto del mondo. E lì è stato mai in condizioni di inferiorità? E lì è stato mai un uomo debole? È stato mai costretto ad abbandonare il campo? E lì è stato mai sul rollo di un precipizio? Se rammentiamo la storia di Elia, che è narrata nella Bibbia ovviamente, possiamo dividere la sua vita in due fasi. La prima fase è quella prima della sfida contro i profeti di Baal e la seconda fase è tutto quello che è venuto dopo. Oggi ci soffermeremo principalmente sulla prima fase della sua vita. Leggiamo nel libro dei Re, sarà una lettura un po' lunga, se vogliamo però capire alcune cose successivamente. Prima Re, al capitolo 17, il versetto 1, dice: Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab. Acab a quel tempo era il re di Israele. Disse: come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni. se non alla mia parola. Poi andiamo al capitolo 18, il versetto 1, dice: molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. Poi passiamo al versetto 16, sempre del capitolo 18, e dice così: Abdia, che era un servo del re Acab, andò dunque a trovare Acab e gli fece l'ambasciata, e Acab andò incontro a Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore. E tu sei andato dietro ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Izebel. Izebel era la moglie del re Acab. Al versetto 20, Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, quelli ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco, e io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio, e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco. Lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo: ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi perché siete più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il loro toro, lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal dal mattina fino al mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici. Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o è in viaggio, può anche darsi che sia addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte, a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui soffriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui, ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso della capacità di due misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse loro: fatelo una seconda volta. Quelli lo fecero una seconda volta e disse ancora: fatelo per la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. All'ora in cui soffriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tuo Signore sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Versetto 41. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere. Ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su e guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Continuiamo ancora, gli ultimi 8 versetti, dal capitolo 19 dice: Acab raccontò a Izebel tutto quello che gli aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve. E per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Fin qui la lettura, scusate la lunghezza, ma sono passi che se non leggiamo tutto non capiamo poi bene il resto. Il nome Elia è un nome pieno di significato. Vuol dire, secondo alcuni traduttori, servo di Dio. Secondo altri traduttori, il nome Elia vuol dire Dio è Dio. Dall'altra parte vediamo invece Jezebel, il cui nome vuol dire amante di Baal. Per cui quando si dice che è un nome e un destino, lo vediamo proprio in questa narrazione. Quindi da una parte Elia, che rappresenta il nome di Dio, e dall'altra parte la moglie del re, Jezebel, che non solo al nome che rappresenta questo Dio pagano, ma nel suo nome anche che è l'amante di questo Dio. Non dimentichiamo che Baal e Astarte, Ishtar, erano deità pagane nelle quali era prevista tra i vari riti anche la prostituzione rituale, per cui c'era anche questa situazione qua, al di là del fatto che al Dio Baal andavano offerti sacrifici umani e spesso venivano offerti i primogeniti, cosa che anche il popolo di Israele si è ritrovato a fare su indicazione proprio del re e di sua moglie. Elia si dimostra quindi capace, abbiamo letto, di chiudere il cielo che si riaprirà solo quando sarà lui a dirlo. Nell'atto di forza che Elia ha fatto nello sfidare questi profeti, era un atto di forza che aveva come obiettivo quello probabilmente di risvegliare la coscienza del popolo, al cui Elia dice: se Dio è Dio, seguite Lui. Se Dio è Dio, seguite Lui. E il popolo dice: sì, è giusto. Quando avviene il miracolo, vediamo che il popolo riconosce la potenza di Dio, si getta a terra. Il popolo aiuta Elia a portare i profeti al fiume per essere sgozzati. Quindi il popolo dopo questo grande miracolo, sembra che si sia convertito, sembra che abbia cambiato idea, sembra che abbia capito chi seguire. Sembra. Il momento clou dello scontro tra Elia e i profeti pagani, e ho fatto riferimento all'inizio come al discorso del conflitto asimmetrico, è perché vediamo che da una parte c'è un solo profeta, dall'altra parte 450 profeti di Baal e 400 profeti di Ishtar. Quindi è un rapporto 1 a 850, quindi addirittura un rapporto molto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto per la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Quindi se anche solo uno dei profeti di Baal fosse stato un vero profeta, probabilmente lo scontro poteva essere pari. Noi ovviamente sappiamo che non poteva mai accadere, perché sappiamo qual è il vero Dio. Però chi assisteva a questo scontro in quel momento probabilmente poteva permettersi di fare il tifo per una parte o l'altra. Praticamente Elia ha organizzato le Olimpiadi del Sacro, potremmo definirle. Però vorrei sottolineare che questo evento, Elia si presenta in questo evento dicendo una frase che dobbiamo tenere a mente. Dice: sono rimasto io solo, al versetto 22 del capitolo 18. Ovviamente abbiamo visto che la potenza di Dio si è rivelata pienamente sulla richiesta di Elia, quindi ha fatto apparire il suo fuoco che ha consumato non solo il sacrificio ma tutto l'altare e tutta l'acqua che c'era per raffreddare l'altare. Però che succede? Quello che potrebbe essere vissuto da chiunque si sia potuto trovare al suo posto poteva essere un momento di esaltazione, un momento di gloria. Non solo per Elia, ma per tutto quello che Elia rappresenta. Ricordiamo, Elia ha nel suo nome il nome di Dio. Elia è il servo di Dio, Elia dice che è l'unico servo di Dio che è rimasto. Sembrava che il popolo si fosse finalmente svegliato, che finalmente avesse aperto gli occhi, finalmente il popolo ha visto che Dio è Dio. Ma che succede? Prevale la paura. Elia riceve l'ambasciata della regina Jezebel, che lo ha minacciato di morte, e per la paura scappa, fugge. Non è una cosa così strana, fratelli e sorelle, non dobbiamo pensare se ci fossi stato io sarei rimasto lì. Oggi se pensiamo alla guerra, chi di noi avrebbe il coraggio di andare in Ucraina? Dice: tanto sono protetto dal Signore. Forse qualcuno ci andrebbe, però sarebbe più uno sconsiderato che un mistico. Dobbiamo pensare, fratelli e sorelle, alla crisi profonda che ha attraversato la vita di Elia in quel momento. È fuggito per la paura, ma quando è arrivato nel deserto si è ritrovato solo con i suoi dubbi. E se penso a questo, ovviamente, mi rifaccio anche alle crisi che ognuno di noi attraversa nella propria vita. Non parlo solo di crisi spirituali, le crisi che nella vita attraversiamo, tutti i dubbi che ogni tanto ci vengono a galla. Elia si considera, quando abbiamo detto che ha detto sono rimasto solo io, si considera l'ultimo giusto, l'ultimo uomo giusto sulla faccia della terra, l'ultimo uomo giusto nel popolo di Israele. È per questo che lancia la sfida, è per questo è sicuro di vincerla. Elia era certo del successo, era certo di avere il potere per poter vincere, era certo di avere la meglio. Questa certezza è dovuta al fatto che se Elia è nella verità, la verità non può essere che assoluta, soprattutto se parliamo di Dio. La verità è l'opposto dell'errore. Chi è nella verità non può sbagliare. E se dunque i profeti di Baal sono nell'errore, significa che lui è nella verità. Una cosa esclude l'altra. Se i profeti di Baal credono in un Dio falso, lui per forza di cose deve essere nella parte della verità perché crede nel Dio vero. Credo che questo tipo di ragionamento ci debba interpellare moltissimo, fratelli e sorelle. Ci sono delle parti di noi, non dico che tutti pensiamo le stesse cose allo stesso modo, ma delle parti di noi a volte ci fanno pensare che la nostra scelta di fede, il nostro credere, il nostro servizio che svolgiamo, le cose che conosciamo della Scrittura, ci mettono al riparo dagli errori. Ci convinciamo che non possiamo sbagliare. Se io conosco la verità, non posso sbagliare, non posso essere nella verità ed essere nell'errore allo stesso tempo. Sono pensieri che faccio solo io? Questo è sì, questo è no. Se conosco la verità, come faccio a fare degli errori? Come faccio a sbagliare? A volte ci sentiamo nella nostra vita di credenti gettati, completamente immersi nel nostro mondo di cristianità, nella nostra fede. Quindi, se è così, se sono immerso nella fede, se sono pieno di spirito, niente può andare male. Niente può andare male. Sottolineo, se siamo immersi nella nostra fede, nella nostra cristianità, niente può andare male. È così? O poi succedono cose strane. Questa certezza, fratelli e sorelle, questa opposizione dove tutto ci diventa o bianco o nero, ci può far perdere. Ci può far perdere non il risultato, perché il risultato sappiamo bene qual è, il risultato è che andremo col Signore. Però questo modo di fare, questo modo di vedere il mondo o chi ci sta di fronte, bianco o nero, secondo la mia prospettiva, ci fa perdere di vista la realtà delle cose. Ci fa perdere di vista la percezione del reale, come dicono i filosofi. Per questo Elia è forse un po' l'icona di noi credenti, impegnati, consacrati, che in alcuni momenti della loro vita cristiana si sentono forti, invincibili e pronti a vincere. Siamo così forti, ci sentiamo così forti a volte che è così determinati, così impegnati, che se poi succede, come è successo Elia, che le cose non vanno come avevo pensato che andassero, ci accorgiamo che c'è qualcosa che tocca, ci accorgiamo che qualcosa non è andato per il verso giusto, c'è stato un errore. Se c'è stato un errore, qualcosa o qualcuno ha sbagliato. In questi casi, se facciamo poi l'analisi di che cosa è andato per il verso sbagliato o chi ha sbagliato, di solito ci facciamo le domande, diciamo, due sono le cose: o ho sbagliato io o hanno sbagliato gli altri. Però è più facile che abbiano sbagliato gli altri. Difficile che possa sbagliare io. Quindi scatta la ricerca del colpevole. Le cose non sono andate come avevo previsto. Di chi è la colpa? Putin voleva fare la guerra all'Ucraina in 3 giorni, portare il risultato a casa. Non è andato come pensava. Eppure la forza era tutta dalla sua parte, la vittoria era certa. Elia aveva visto che il popolo aveva fatto questa missione nel dire che Dio è Dio. Però quando c'è stata la minaccia di Jezebel, nessuno ha preso le sue parti, nessuno ha difeso, il popolo è sparito. Quindi le cose non sono andate per il verso giusto, qualcuno ha sbagliato. Quindi Elia ha capito che anche se ha vinto quella battaglia, non ha portato a casa la vittoria completa. La situazione non è cambiata e non cambierà per il momento. Perché finché il re e la regina serviranno dei che non sono il vero Dio, il popolo farà quello che il re e la regina diranno di fare. Elia acquisisce questa consapevolezza. Elia attraversa quindi l'esperienza che dicevamo prima: se qualcosa non va bene, o c'è un colpevole oppure è colpa mia. A questo punto Elia vuole morire. Elia se ne va e scappa, abbandona il suo servo, si inoltra nel deserto per una giornata di cammino, si siede sotto una ginestra ed esprime al Signore il desiderio di morire. Fermiamoci un attimino su questo passaggio perché è molto importante. Il giorno prima era al massimo dell'esaltazione, Elia. Non poteva avere una vittoria maggiore e più completa di quella che ha avuto. Il giorno dopo ce lo ritroviamo da solo nel deserto a desiderare di morire. Fermiamoci su questo punto perché è un'esperienza questa che se non l'abbiamo fatta, prima o poi la faremo tutti. Non quella di desiderare di morire, ma di ritrovarci dall'esaltazione alla sconfitta. In poco tempo. Quando facciamo progetti di fare il bene per Dio, progetti di grande lavoro al suo servizio, facciamo progetti di fare anche i missionari, perché no? Per evangelizzare, per portare il messaggio della scrittura a chiunque incontriamo. Progettiamo di organizzare cose importanti per Dio, di portare un risveglio nelle nostre chiese, perché no? Insomma, facciamo progetti di vita e di futuro sotto la guida di Dio. Ma poi al nostro progetto si affianca l'avvenire, quello che succede, quello che accade nella nostra vita. E quello che accade spesso smonta i nostri progetti, li mette in crisi, ci mostra che la realtà è un'altra cosa rispetto a quello che avevamo sperato o pensato. È così, fratelli e sorelle, che ci cadono le braccia. Non c'è niente di peggio di una persona piena di entusiasmo che va a sbattere contro un muro. È una persona piena di entusiasmo che si vede morire i suoi progetti sul nascere, che si sente che ha voglia di morire. Quando si dice mi sento mortificato nel mio entusiasmo. È proprio questo. Quando, fratelli e sorelle, ci muore una persona cara, per esempio, quando la morte o la malattia ci entrano in casa, tutto il resto, tutti i nostri progetti, perdono il senso che avevamo dato. Faccio un esempio. Se ognuno di noi, padre di famiglia o madre di famiglia, fa un progetto per il futuro, di solito lo si fa un progetto in funzione di quello che può essere il futuro dei nostri figli. E proviamo a immaginare un attimo questo futuro quando uno dei due coniugi viene a mancare. È un progetto che non ha più senso. Si smonta in un attimo. Oppure quando mi viene a mancare la salute, tutto quel progetto che avevo fatto si smonta in un attimo. E allora ci diciamo, che campo a fare? È quello. Ed è quello che ha fatto Elia. Con la morte nel cuore se ne va. Non era solo la paura, era la morte nel cuore, perché ha visto mortificato il suo entusiasmo, ha visto mortificato tutto quello che aveva messo in campo per convertire il popolo. È stato mortificato. Quindi cerca di mettersi al riparo e lascia il suo servo. Vuole stare da solo. È sfigurato per la preoccupazione, è sfigurato dal vedere infrante tutte queste belle cose che aveva messo in piedi. Lo zelo, fratelli e sorelle, non sempre funziona. Sottolineo, fratelli e sorelle, Elia non ha fatto niente di male. Elia ha fatto quello che doveva fare, quello che andava fatto, quello che era la volontà del Signore. Ma il progetto del Signore era un altro. Di fronte alle sconfitte, di fronte a questi mondi che ci crollano addosso, abbiamo detto ci diamo o la colpa a noi o cerchiamo la colpa in qualcun altro. Però il Signore qui ci insegna un'altra via. La via è quella di non cercare né il colpevole e né sentirci colpevoli. E qui sta lo splendore poi del capitolo 19, che credo che sia un passaggio forse tra i più belli della scrittura. Cosa fa il Signore? Non abbandona Elia. Che fa? Lo nutre, gli va vicino, lo va a cercare. Leggiamo da capo questo piccolo passaggio. Elia, quindi abbiamo detto, è disperato e desideroso di morire. Dice, ora basta, Signore, ora basta, prendi la mia vita. Che campo a fare? Io non sono migliore dei miei padri. A quel punto si corica e si addormenta. Ma ecco che un angelo lo tocca e gli dice, alzati, alzati, alzati e ritorna a vivere. È il verbo della risurrezione. E poi dice, mangia. Quel verbo, alzati, è il verbo che si dice, che Gesù dice a Lazzaro. Capito? Il Signore ha risuscitato un morto vivente. È così che fa con noi. Dio non ci abbandona. Il messaggio che Dio dà a Elia e che trasmette anche a noi oggi è questo, dice, fai il tuo percorso, fai i tuoi progetti, io ti lascio fare. Però ti dico che quando le cose andranno male, io ci sarò lo stesso e ti nutrirò. E noi conosciamo qual è il nutrimento che ci dà. Lo conosciamo il nutrimento che ci dà. Che cosa significa quindi essere nutriti dal Signore in un momento così triste? Significa che Dio ci dà quella cosa che ci serve in quel momento. Se soltanto la prendiamo. Se l'angelo che ha portato il pane e l'acqua a Elia l'avesse lasciati lì ed Elia non l'avesse presi, Elia sarebbe stato un uomo morto nel deserto. Ma Elia ha ascoltato la voce del Signore e ha fatto quello che gli veniva chiesto, di alzarsi e mangiare. Elia è in un profondo stato di depressione. Quando si è in depressione non si vuole ascoltare nessuno, non si vuole mangiare, si ha solo voglia di dormire. È così che funziona la depressione. Ma il Signore cura. Il Signore ha cura. Fratelli e sorelle, con questo concludo, il deserto rappresenta il luogo dove noi troviamo noi stessi. È il luogo dove nella solitudine possiamo trovare le vere motivazioni che ci spingono a fare certe scelte. possiamo ritrovare il motivo per cui abbiamo scelto di seguire il Signore. Possiamo ritrovare il tempo di leggere la Scrittura, di pregare. Più avanti vedremo che il Signore dirà a Elia poi di inoltrarsi per 40 giorni e 40 notti nel deserto. E anche qui poi ci sono vari richiami ad altre situazioni. Ci sono tante altre cose da dire, però il resto di quello che dovrò dire lo vedremo nella prossima predicazione, che vi porterò verso la fine di agosto. Oggi, fratelli e sorelle, voglio solo lasciarvi con queste parole. Impariamo a non spaventarci nei momenti di solitudine. Non ci spaventiamo quando sembra che tutto ci sia contro, quando niente funziona come dovrebbe andare. Sono quelli i momenti in cui Dio dovrà far emergere un uomo nuovo da quelle macerie. Sono i momenti in cui Dio sta preparando un nuovo percorso. Ci sta facendo conoscere qual è il percorso che dobbiamo fare. Vi ringrazio per l'ascolto. Amen.